consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Bisetti al microfono, Fabio Bosia in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Inauguriamo questa nostra settimana insieme con il tema dell'ipnosi medica. L'ipnosi è un tema che punge sempre la nostra curiosità, ma sul quale forse non abbiamo tutte le informazioni necessarie ed è un tema anche verso il quale nutriamo diversi pregiudizi. E allora vogliamo oggi capire di più che cos'è l'ipnosi medica, che non è da confondere con quella che è definita ipnosi da circo. Noi oggi vogliamo appunto dare una definizione e anche capire meglio dove e quando viene utilizzata l'ipnosi medica come terapia che è complementare alla medicina tradizionale. E lo facciamo assieme alla nostra ospite di oggi, ben arrivata alla dottoressa Nicole Ferrera Espinosa. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno ai radioascoltatori e grazie in anticipo per la loro curiosità e la loro attenzione.
Nicole Ferrera Espinosa, collegata al telefono con noi, è medico internista e consulente in ipnosi medica per l'ente ospedaliero cantonale. Allora, partiamo proprio dalla grande curiosità che suscita già solo la parola ipnosi, e però questa parola richiama, evoca molte immagini e anche diversi miti che però vanno sfatati. Direi allora di partire dall'ipnosi medica, proprio da una definizione.
Allora, io considero l'ipnosi medica un insieme di tecniche che il paziente, la persona impara e poi applica in maniera completamente autonoma per gestire differentemente tutta una serie di difficoltà nella vita quotidiana, che possano essere problemi legati per esempio, nel mio campo, al dolore cronico, piuttosto che a problematiche legate all'ansia. Quindi direi un insieme di tecniche che favoriscono proprio le competenze della persona nella gestione delle difficoltà quotidiane, contrariamente a quello che è l'ipnosi da circo, che è essenzialmente volta a provocare reazioni di ilarità nei presenti, ecco.
Sì, è quella che si usa per fare spettacolo, che però immagino non usi le stesse tecniche che usa lei in campo terapeutico.
No, assolutamente no, anche perché l'idea di utilizzare queste tecniche in ambito medico è proprio il fatto di utilizzare una modalità di funzionamento della mente che è assolutamente fisiologica. Semplicemente arrivare a questo stato particolare della mente in maniera volontaria in alcune di queste tecniche. Per esempio, ecco, come dicevo prima, è una modalità di funzionamento assolutamente naturale della mente. Basti pensare quando ci si sposta per esempio in macchina da un punto A a un punto B di una strada conosciuta, ecco che poi magari si arriva a destinazione e non ci si rende neanche conto di essere arrivati, dice ma come, sono già qui, e il viaggio in un certo senso è scivolato via in maniera quasi inconsapevole. Il corpo ha portato avanti la macchina senza fare incidenti, rispettando gli stop eccetera, e allo stesso tempo il pensiero era altrove. Ecco, questo è l'esempio di una trance ipnotica, che è qualcosa che tutti noi conosciamo, quindi è proprio una modalità di funzionamento propria della mente che in questi frangenti si rilassa molto. Ovviamente il gioco consiste in consultazione di creare e insegnare al paziente a ricreare queste sensazioni se necessario, oppure si usano altre tecniche più appropriate a seconda della situazione.
Dunque, se ho capito bene, questa trans, magari dopo spieghiamo anche la parola trans, è una funzione che il nostro cervello usa quotidianamente e durante la seduta, durante la consultazione, invece viene in un certo senso indotto. È esatto.
Viene inizialmente indotto come in un certo senso come spiegazione del tipo di sensazione che si vuole ottenere e poi la persona, l'idea è che apprenda queste tecniche in modo da poterle eseguire in maniera completamente autonoma.
E invece
Noi
la
sappiamo.
parola, mi scusi, invece la parola trans, la trans è l'effetto dell'ipnosi, possiamo dire così?
Allora, ancora una volta, l'ipnosi è una serie di tecniche, un insieme di tecniche. Ci sono quelle volte a creare una dissociazione, cioè il corpo fa qualcosa, per esempio restare seduto in poltrona e la mente è altrove. Questo è un po' l'esempio della macchina, il corpo guida e la mente è altrove. Vi sono invece delle tecniche più volte a sentire le sensazioni del corpo, in questo sono più affini, per esempio, al mindfulness, alla piena coscienza, al training autogeno, e sono tecniche che hanno un'impostazione completamente diversa. Cioè il portare attenzione al qui e ora. In questo senso, io personalmente scelgo le tecniche in funzione della persona che ho di fronte, della sua domanda e di come costruiamo insieme la consultazione, perché il concetto è proprio che si tratta di qualcosa di estremamente versatile che viene proprio declinato in funzione della necessità della persona che ho di fronte.
Dopo magari spieghiamo anche meglio come funziona una prima consultazione, ecco, per capire quali sono i suoi strumenti di lavoro. Invece nel suo lavoro come consulente in ipnosi medica all'ente ospedaliero cantonale, dov'è il suo, diciamo, bacino di lavoro, di intervento?
Io lavoro al centro terapia del dolore all'ospedale italiano, appunto per utilizzare queste tecniche in un contesto di dolore cronico. E lavoro poi nel servizio di radiologia per accompagnare i pazienti claustrofobici, che hanno bisogno di effettuare una risonanza magnetica, utilizzando queste tecniche in sostituzione alla sedazione farmacologica.
E invece qual è il percorso formativo che lei ha seguito per diventare ipnoterapeuta? Credo che si dica così.
Sì, dunque io ho studiato medicina a Ginevra e poi mentre lavoravo mi sono imbattuta casualmente nell'ipnosi medica, una mia collega anestesista stava facendo la formazione e poi mi ha parlato dell'utilizzo di queste tecniche anche in medicina interna. Quindi mi sono interessata e ho seguito la formazione del sottogruppo francofono della Società Medica di Ipnosi Svizzera, che è una formazione su 2 anni e mezzo, 3 anni, e che richiede poi una formazione continua, quindi poi ho seguito varie formazioni anche all'estero, che mi hanno permesso di ampliare, diciamo, il bagaglio di tecniche che posso proporre ai pazienti.
Dottoressa Ferrera, ci fermiamo qui anche perché il brano musicale che ora ascoltiamo ci permette di ristabilire una linea migliore con lei perché è disturbata. Io chiedo a Fabio Bosia di dare i nostri numeri di contatto e poi vedo che ha messo in scaletta un brano a tema. Grazie.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Girl, shaking her stuff now. Looking so hot, I couldn't help but say, yeah. Moves to make a brother wanna go there. I'm talking unbelievable, never seen a girl.
this before now. Trying to figure out what I gotta do to get the chance to spend a moment with you. Cause girl, you're looking so different light tonight. And I know I like to take it there. Alright, what you've got's breaking all of the rules. So keep doing what you're doing. Ooh baby, she's so hypnotic. The way she moves on the floor, she's got. She's making me feel I shouldn't want it. But this girl, she's so sexy, so hypnotic. Got every girl up in this club trying to top it. But that don't mean that this girl is gonna stop it. Oh no, she's so sexy. No time for drinks at the bar. Even though she got me so high that I was gonna lose it at all. I don't wanna be the one to fool, let her go. Think it's about time I drop my cool, let her know that. Sensational, got me watching every move and it got me begging for more. Well, holding back and nearly drove me crazy. That's when I stood up and said, girl, excuse me. You're looking so different tonight. Your body gives me butterflies inside. I'd really like to talk to you.
E questo era Craig David, Hypnotic. Noi siamo in collegamento con la dottoressa Ferrera e stiamo parlando di ipnosi medica. E intanto stanno anche arrivando molti messaggi. Dottoressa Ferrera, li leggo i primi che ci permettono poi di recuperare il filo del discorso e anche affrontare quello che vogliamo approfondire di come funziona una prima consultazione. Allora, una nostra ascoltatrice ci scrive: voglio verso il tema dell'ipnosi medica, voglio testimoniare dicendo che io sono stata operata in ipnosi, sono una paziente in ossigenoterapia e essere operata in anestesia avrei corso dei rischi. Posso solo consigliare questo metodo. Dottoressa Ferrera.
Allora, sì, effettivamente ci sono vari impieghi dell'ipnosi medica e ognuno, diciamo, gli specialisti lo utilizzano nel loro campo. Io, essendo internista, le uso come tecniche per tutto quello che è pertinente alla medicina interna. Quindi, siccome non ho una formazione di anestesista, non mi permetterei di proporre queste tecniche in sala operatoria, perché non avrei modo di utilizzare delle strategie più classiche casomai l'ipnosi non funzionasse. Quindi questa è una prima raccomandazione importante, bisogna effettivamente utilizzare le tecniche di prognosi nel proprio ambito di competenza.
Un altro messaggio ci dice: circa 25 anni fa ho affrontato con successo delle sedute di ipnoterapia per superare claustrofobia e panico di fronte alle siringhe. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e ancora oggi uso la tecnica di autoipnosi quando devo affrontare situazioni che potrebbero scatenare in me il panico. Sarebbe bello se usassero le tecniche di ipnosi tutti i medici. Ci scrive Lalla.
Sì, effettivamente è un'ottima osservazione. Ringrazio la radioascoltatrice che ha condiviso questo suo vissuto, perché l'idea è proprio di insegnare alla persona delle strategie che potrà poi applicare in maniera completamente autonoma, magari appunto adattandole a altre situazioni di difficoltà.
Fra l'altro scrive: circa 25 anni fa, dunque l'ipnosi medica non è così recente come potremmo magari pensare.
Assolutamente no, sono delle tecniche che, se ci pensiamo, l'uomo delle caverne utilizzava già in maniera inconsapevole. È qualcosa che non dipende da interventi in un certo senso esterni, ma proprio va a ritrovare le proprie risorse di gestione delle situazioni difficili. È ovvio che adesso si sta cominciando un pochino di più a codificare, a strutturare l'intervento in maniera corretta dal punto di vista terapeutico e etica, e ci sono anche tutta una serie di ricerche proprio nell'ambito delle neuroscienze che cominciano a farci capire un po' come funzionano queste tecniche e quali sono i cambiamenti proprio che si riscontrano a livello fisiologico quando si applicano.
Su questo tema ci ritorniamo perché è interessante. Le leggo altri due messaggi e poi magari appunto cerchiamo di raccontare come funziona una consultazione. Ho forti dolori cronici dovuti alla fibromialgia. L'ipnosi potrebbe essere efficace?
Allora, io personalmente seguo diverse persone che, o ho seguito diverse persone che sono portatrici di fibromialgia. Tipicamente la fibromialgia, come molto spesso il dolore cronico, qualunque ne sia l'origine, è estremamente frustrante nella gestione sia per i pazienti stessi che per i terapeuti, che cercano comunque sempre di fare del loro meglio per portare sollievo, supporto. Io penso personalmente che queste tecniche possano essere utili in questo contesto, ad affiancare appunto le terapie classiche. Per come intendo io l'ipnosi, io lavoro parecchio sulle emozioni, sul corpo, perché come dire, la nostra mente, il nostro cervello è diviso in un certo senso in tre parti: c'è il cervello razionale, c'è il cervello fisico, quindi l'intelligenza del corpo, quella che fa muovere i muscoli, battere il cuore, eccetera, e poi c'è una sorta di cervello emozionale che fa un po' il ponte fra la ragione e il fisico, e quindi è un aspetto estremamente importante da considerare anche come appunto nell'approccio, diciamo, globale di qualcosa che ha un impatto molto grosso sulla vita di tutti i giorni.
Un altro messaggio ci chiede: l'ipnosi può servire nei pazienti di Parkinson? Spesso nella deambulazione hanno dei blocchi, lo vedo su un membro della mia famiglia, come se le gambe fossero incollate al pavimento. Si possono superare questi blocchi con l'ipnosi? Probabilmente no, ma ho pensato di chiedere, ci scrive Silvia.
Allora, effettivamente la malattia di Parkinson, proprio per come è strutturata, l'origine e l'evoluzione della malattia, porta proprio un deficit di neurotrasmettitori che impediscono una fluidità di movimenti. In questo senso, lì effettivamente vedo un limite nelle tecniche di ipnosi. Non mi sentirei di dire che è la soluzione, può essere però molto interessante per affiancare tutto quello che è la sensazione di perdita di autonomia, il malessere legato a queste difficoltà di deambulazione. È anche vero che se una persona magari si agita oppure si mette l'aspettativa devo camminare e proprio in quelle situazioni percepisce dei blocchi, ecco che si può fare un esercizio sull'aspettativa, sullo stress, sull'ansia da prestazione, sia mai che magari migliorasse i sintomi neurologici.
Dottoressa Ferrera, stanno arrivando tanti messaggi, ma adesso andiamo a vedere come funziona una prima consultazione. Innanzitutto mi verrebbe da dire come funziona una prima consultazione e per quali temi lei viene maggiormente sollecitata.
Allora, ancora una volta io adesso sto utilizzando queste tecniche proprio nell'ambito della medicina interna generale, quindi tutto quello che è di pertinenza della medicina interna generale è qualcosa che vedo regolarmente in consultazione, che va appunto dal dolore all'ansia e tutto quello che è legato all'ansia, disturbi della pelle, allergici, disturbi del sonno per esempio, eccetera. Quindi quello che è proprio nella medicina interna, come dire, più classica. In generale, dunque, il paziente arriva alla mia consultazione, più la domanda è precisa, più è semplice per me proporre delle tecniche che siano il più utile possibile. Quindi effettivamente ha molto più senso qualcuno che viene con una domanda specifica che non qualcuno che viene perché è curioso di sapere come funziona l'ipnosi.
Dunque, dopodiché, si può pensare che c'è un periodo anche precedente di maturazione, che l'individuo deve un po' maturare la scelta di provare con l'ipnosi e di venire da lei per risolvere un problema specifico, per arrivare alla domanda precisa.
Allora, sicuramente c'è bisogno di una curiosità, un'apertura e un interesse in queste tecniche, perché per fortuna, grazie al cielo, io non posso fare niente contro il volere della persona, non ho modo di controllare i pensieri, grazie al cielo. Mi limito a proporre qualcosa che secondo me può essere interessante, quindi è proprio una collaborazione in un certo senso tra pari. È vero che quando inizio la consultazione sta a me stabilire una relazione di fiducia, nel senso che siccome abbiamo visto che la trance ipnotica è una modalità di funzionamento specifica della mente, tutti sono ipnotizzabili e laddove queste tecniche non funzionano, secondo la mia esperienza è più un problema di costruzione della relazione di mutua fiducia e quindi in quel momento io piuttosto consiglio, più che dire l'ipnosi non funziona, consiglio di rivolgersi a qualcun altro perché si vede che non passa la corrente, ecco, mi passa il termine.
Sì, dunque il primo passo è stabilire appunto la fiducia, una relazione basata sulla fiducia. Lei al telefono mi diceva perché non è facile chiudere gli occhi davanti a una persona che non si conosce.
Esatto, io penso che la prima cosa primordiale proprio è stabilire una relazione di fiducia. Dopo è vero anche che se vedo che magari la persona di base è un po' tesa, un po' agitata, so che privilegerò delle tecniche che non richiedono il chiudere gli occhi e l'andare col pensiero per esempio in un posto bello, che è un grande classico dell'ipnosi, ma che effettivamente magari va evitato di essere proposto a qualcuno che ha già un po' di difficoltà a fidarsi della persona che ha di fronte.
E poi forse l'altro mito da sfatare è che non è che il paziente, la persona che viene da lei in consultazione, si lascia andare e lei la manovra come e come vuole.
No, assolutamente, io non ho minimamente il controllo dei pensieri, anzi in qualunque momento la persona è libera di rifiutarsi di seguire le mie proposte. Infatti io sono estremamente chiara fin dall'inizio, è proprio una collaborazione in cui ci si accorda, se si vuole, in tempo diretto, e la persona ha sempre modo di interrompermi, di dire guardi che questo esercizio non fa per me. A questo punto sta a me trovare una strategia alternativa.
Marco ci chiede: perché dicono che su certi pazienti l'ipnosi non funziona? Ci vuole un certo grado di suggestionabilità affinché l'ipnosi funzioni?
Allora, in letteratura ci sono tre gruppi, c'è un 10% della popolazione che risponde estremamente bene all'ipnosi e sono altamente suggestionabili, e questi sono quelli che verranno scelti nelle platee per l'ipnosi da circo, perché si sa che sono persone che hanno un filtro razionale un po' più blando. L'80% della popolazione risponde in maniera normale, considerando appunto che per portare un beneficio, un vantaggio terapeutico, non c'è bisogno di andare in una trance profondissima, può essere benissimo anche quella che si chiama l'ipnosi conversazionale, che in questo si assomiglia parecchio anche alle tecniche di programmazione neurolinguistica, la PNL. E poi invece c'è un gruppo di persone che viene in letteratura definito resistente, ma ancora una volta, un po' come dicevo prima, secondo me è un problema di costruzione della relazione, perché siccome l'ipnosi è proprio la trance ipnotica, è una modalità di funzionamento specifica della mente, chiunque può arrivare a quello stato, si tratta semplicemente di accettare di andare in uno stato, appunto, ancora una volta, a seconda delle tecniche che si usano, perché non è che in tutte le tecniche bisogna in un certo senso avere fiducia nell'altro, semplicemente che in quelle tecniche effettivamente è primordiale la costruzione della fiducia con il terapeuta.
Allora, Carmen ci scrive: quante sedute ci vogliono per le varie patologie? Si può dare un conto di quante sedute, così in generale, o dipende dal disturbo e dipende dalla persona?
Esatto, direi piuttosto questo. Dipende da tantissimi fattori. Io direi che la mia media sono 4-5 consultazioni per paziente. Dopo ci sono quelli che troviamo subito l'interruttore giusto e dopo due consultazioni hanno sentito nettamente un miglioramento, allora mi metto a disposizione, e ci sono invece pazienti che seguo più a lungo, perché magari anche proprio in funzione del tipo di problema richiedono comunque vari approcci, varie tecniche, varie strategie, ancora una volta tutte cose che il paziente poi impara e applica,
perché dopo ognuno deve può imparare a farlo da solo, in un certo senso, come diceva lei prima.
Sì, questo è l'obiettivo finale, nel senso che una persona possa poi fare da sola queste tecniche o applicare in maniera completamente autonoma gli insegnamenti, in modo che poi possa declinarli nelle varie situazioni.
Poi ci chiedono di fare un esempio, ed è quello che faremo dopo il prossimo brano musicale. Due messaggi ci chiedono dei costi, se le sedute vengono prese a carico dalla Cassa Malati.
Per quanto mi riguarda, io sono, essendo medico di formazione, le mie consultazioni sono riconosciute come una forma di terapia psicosomatica. Lo stesso vale per le terapie effettuate dagli psicologi che lavorano, per esempio, su delega. Questo è una sorta di protezione delle casse malati, perché il titolo di ipnosi terapeutica, con un medico, ipnosi terapeutica non è un titolo protetto in Svizzera, significa che chiunque può fare una scuola di qualche giorno e dire che fa ipnosi. In questo senso le casse malati giustamente si proteggono dal ricevere fatture di persone che non hanno avuto una formazione, come dire, approvata dalla FMH, che è l'organo di sorveglianza di qualità di formazione dei medici svizzeri, evitando appunto di rimborsare terapie effettuate da altre professioni che non sono mediche o psicologiche.
Dottoressa Ferrera, ci fermiamo qui per ascoltare Sting, All This Time. Ma prima ricordo i numeri per entrare in contatto con la consulenza oggi e tutta la settimana e anche tutta la stagione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Dottoressa Ferrera, diciamo che abbiamo pungolato molto la curiosità dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che ci stanno veramente inondando di messaggi e di domande e dunque c'è un grande interesse attorno a questo tema. Io voglio portarla proprio sul piano pratico, facciamo proprio un esempio magari legato a questo periodo. Una persona sottoposta a un grande stress continuo, magari per la professione che svolge, magari per la situazione che deve gestire nella sua cerchia familiare, e ha questa ansia, possiamo dire, e questo stress che non riesce appunto a tenere a bada. E viene da lei e dice: voglio vivere meglio nelle prossime settimane, un pochino più serena, malgrado il contesto difficile. È possibile una domanda di questo tipo alla ipnoterapeuta?
Sì, assolutamente. Spesso le domande sono di questo tipo, specialmente in questo periodo. Bisogna, tanto per cominciare, capire che cosa c'è dietro, cioè se il problema maggiore viene dalle aspettative che uno si mette, per esempio adesso sto pensando a chi lavora nel campo della salute, che in generale si sente direttamente responsabile molto spesso dell'evoluzione proprio dello stato di salute della persona di cui si occupa. Questo potrebbe essere un primo spunto su cui lavorare, cioè il prendere una consapevolezza diversa, quindi prendere un distacco emozionale dalle difficoltà proprio intrinseche del lavoro che non dipendono dall'operatore di salute. Può essere magari una difficoltà a dormire, quindi a lasciare andare i pensieri. A questo punto si possono proporre per esempio delle tecniche per dormire, che nella fattispecie, per rispondere alla domanda del radioascoltatore che chiedeva più nella pratica di fare un esempio, io utilizzo tantissimo le registrazioni degli esercizi di modo che poi uno se le può ascoltare quando ne ha voglia, quando ne ha bisogno. Per dormire, per esempio, faccio delle registrazioni che, non ho difficoltà a dirlo, sono noiosissime e quindi uno in un certo senso preferisce addormentarsi che ascoltarsela fino alla fine.
Tra l'altro proprio un ascoltatore ci diceva che appunto è ricorso all'ipnosi proprio per i problemi legati al sonno, sta imparando questa tecnica anche se non sempre dice mi funziona, però sono molto contenta di averla scoperta per migliorare la qualità e la durata del sonno.
Esatto, sì, quindi ancora una volta conferma assolutamente che le tecniche di ipnosi sono gestibili in maniera completamente autonoma dalla persona. Effettivamente la cosa importante da sottolineare ancora una volta è che si tratta di tecniche complementari, integrate, quindi ancora una volta vanno inserite in un contesto e possono essere usate proprio per affiancare le terapie classiche, che possono essere anche appunto la meditazione, quindi è proprio qualcosa da vedere come alleato oltre tutte le terapie classiche. Poi se ci sono delle situazioni che rispondono particolarmente bene all'ipnosi, questo permette di limitare la presa di medicamenti, per esempio come nel caso dell'insonnia, beh, tanto meglio.
Ecco, arrivava proprio un messaggio che ci chiedeva la differenza tra ipnosi e meditazione.
Direi che sono molto simili per tanti versi, nel senso che la meditazione, io ho preso tanti spunti di lavoro dalla meditazione, più per quella che chiamo l'ipnosi associativa, ovvero l'imparare a portare la mente, il pensiero al qui e adesso. Per ricollegarci al discorso di prima, l'imparare a portare il pensiero al qui e adesso, per esempio portando l'attenzione al respiro, alle sensazioni fisiche, eccetera, è qualcosa di estremamente utile in periodi di ansia, perché l'ansia fondamentalmente sono un po' la mente che scappa in avanti, ad andare a prendere scenari catastrofici, non ce la farò, e se non riesco, e se non capisco, e se non gestisco, oppure di rimuginazione, non avrei dovuto, sarebbe stato meglio se, eccetera, eccetera. Quando la mente scappa un po' per questi scenari catastrofici irreali, ecco che ha molto senso imparare a portare la mente alle sensazioni del corpo, quindi riportare il pensiero, per esempio al respiro, a una sensazione fisica, ai rumori, eccetera. E queste sono tecniche estremamente accessibili a chiunque. La meditazione già le insegna. Ecco, io questo devo ammettere, l'ho preso tanto dalle tecniche di meditazione.
E dunque possiamo dire che allora in questo caso l'ipnosi usa delle tecniche appunto della meditazione. Ci chiedono anche invece l'ipnosi come terapia della parola per conoscersi meglio. Lei prima ha citato la PNL. Questa è un'altra tecnica che funziona di più sul raccontare?
Allora, inteso come l'andare a cercare di capire il perché di determinati passaggi o episodi o eventi della propria esistenza, non è il mio campo, nel senso che in un certo, io utilizzo le tecniche di ipnosi più volte orientate verso il futuro, verso la soluzione, come fare per stare meglio in una determinata situazione. Non ho le competenze, non essendo psicoterapeuta, di andare a spiegare il perché di eventuali difficoltà. Quindi in questo senso il capire perché uno sta male, posso affidarmi al mio buon senso, sicuramente accolgo con enorme rispetto quando una persona desidera raccontarmi determinati eventi del suo passato, però direi non è la cosa principale nella mia consultazione. Io che mi interessa è capire, sicuramente ci sono delle ottime ragioni per avere determinate difficoltà, e adesso bisogna capire un po' come portarsi avanti. Quindi se si intende la terapia della parola per capirsi meglio, non è tanto il mio campo. Se però si intende la terapia della parola, ovvero come usare la parola per percepire differentemente le situazioni, sì, per esempio quando si dice a qualcuno in una situazione di ansia, ha molto più forza e potenza dire a questa persona stai tranquilla che non aver paura. La nostra mente subconscia non capisce la negazione. Se io dico non pensare a un elefante rosa, la prima cosa che arriva è un elefante rosa. Quindi noi dobbiamo anche semplicemente imparare a riformulare determinati concetti in chiave positiva, ecco che già abbiamo un approccio diverso alla situazione.
E questo approccio diverso poi ha delle ricadute positive, come lei accennava prima, appunto questi studi sulle neuroscienze ora ci dicono che poi c'è tutto un effetto positivo, non è solo il pensare in modo positivo, ma ci sono delle ricadute, degli effetti che stanno per essere studiati e ricercati sempre più.
Sì, per esempio anche solo pensare lo stress in generale a parte che affatica molto, perché uno arriva la sera, non può più, dopo aver passato una giornata di stress, è completamente svuotato. Ma poi anche proprio, e questo è qualcosa di estremamente vero in questo periodo, ha chiaramente un impatto sul sistema nervoso, sul sistema immunitario. Adesso basti pensare quante volte uno prima lavora, tira, quando può, appena comincia il primo giorno di vacanza si ammala. Quindi comunque c'è una stretta relazione fra il sistema nervoso e il sistema immunitario, il sistema endocrino, quindi tutto quello che gestisce il cocktail, se si vuole, di ormoni che circolano nel nostro corpo. E quindi agire proprio con queste tecniche anche di rilassamento, di gestione dei pensieri negativi, può veramente avere un impatto interessante sulla salute.
Qualcuno ci chiede come lei sta lavorando in questo periodo. Per le sue consultazioni è necessario che lei incontri la persona o può farlo anche a distanza?
Allora, effettivamente come tanti colleghi, come praticamente tutti i colleghi, ho ridotto l'attività ai casi veramente più urgenti. È vero che si possono anche fare via Skype queste consultazioni, non è assolutamente necessaria la presenza, diciamo, tridimensionale. È ovvio che comunque di base io preferisco la presenza dal vivo, perché la qualità della relazione è completamente diversa. Allo stesso tempo ci si deve adattare, giustamente, quindi sono consultazioni che si possono tranquillamente anche fare via Skype.
Dottoressa Ferrera, le leggo alcuni messaggi. Uno ci dice: si può curare l'acufene con l'ipnosi?
Allora, curare è una parola che sarei molto cauta nell'utilizzare, perché significa la risoluzione completa della problematica. L'acufene è una irritazione puntuale neurologica di un determinato gruppo di cellule, e quindi io direi, per restare onesta fino in fondo, direi che sono tecniche che si possono usare per migliorare, lasciandosi la possibilità di essere stupiti del risultato. A volte trattando magari tutta una serie di percezioni della realtà, oppure stress legato alla alla, proprio all'acufene stesso, si migliora la tolleranza. L'esempio, saputo appunto, mi avete gentilmente detto che la trasmissione, la telefonata era disturbata, ma se uno si concentra sul contenuto delle parole, sulle parole eccetera, ecco che magari quel brusio di sottofondo in un certo senso passa in secondo piano, così per l'acufene. Se ci si concentra su altro, se si impara in un certo senso a ignorarlo come un rumore di sottofondo, ecco che è molto più accettabile.
E in questo caso lei insegnerebbe delle tecniche per poterlo fare? Giusto,
sì, esatto, l'idea è quella.
Ipnosi medica può essere di aiuto nei casi di artrite reumatoide, specie nelle manifestazioni più acute?
Qua entra in gioco quello che dicevamo prima, ovvero la strettissima relazione fra il sistema neurologico e il sistema immunitario. Adesso c'è una branca della medicina relativamente giovane, ha una trentina di anni, che si chiama, con il nome assolutamente impronunciabile, psiconeuroendocrinoimmunologia, che si occupa di studiare proprio gli effetti di queste tecniche, rispettivamente altre tecniche mente-corpo, come possono essere appunto la meditazione, lo yoga, Pilates, eccetera, proprio sul cocktail, ancora una volta, di neurotrasmettitori, rispettivamente di ormoni, che circola nel corpo. Questo di fatto ha un impatto sul sistema immunitario, nel senso che molto spesso le puntate, le crisi in un certo senso di dolore nell'artrite reumatoide avvengono proprio in corrispondenza di passaggi di vita particolarmente difficili o eventi particolarmente complessi.
Un messaggio ci scrive: soffro di ansia la sera e spesso trascorro le notti in bianco. Come posso fare per curarmi con l'autoipnosi? Si può fare da sé?
Allora sì, si può fare da sé, l'obiettivo è quello. La cosa che io considero nelle mie consultazioni, in fondo io porto uno sguardo un po' diverso, essendo per mia fortuna fuori dalla situazione difficile in quel frangente, ecco che posso avere uno sguardo magari che porta idee nuove o riflessioni nuove su una determinata difficoltà, in questo senso, in questo momento, legata proprio all'ansia. Questo può spaziare quindi su soluzioni varie, cioè il consegnare per esempio le preoccupazioni a un foglio di carta prima di dormire, andandosi a dire: in fondo so che sono consegnate in sicurezza e domani le posso ritrovare come voglio, quando voglio. Questo può essere una delle maniere di fare, però può esserci anche proprio l'utilizzo di tecniche per rallentare il corso dei pensieri, rispettivamente spostare la preoccupazione a un altro momento della giornata più consono. Quindi il mio apporto consiste, se si vuole, nel proporre magari qualcosa a cui la persona non aveva pensato, e in questo senso portare uno sguardo nuovo.
Sì, uno sguardo esterno. Ho una fobia, un forte ribrezzo verso i gatti e la cosa peggiora sempre. Posso quasi svenire se mi avvicina un gatto. L'ipnosi può essere efficace?
Sì, direi che ci sono delle tecniche che permettono proprio di lavorare sulle fobie specifiche.
Invece, contro le vertigini può essere efficace l'ipnosi? Ci chiedono sempre con un messaggio.
Sì, assolutamente. Ancora una volta, io utilizzo queste tecniche in tantissimi casi diversi. Dopo, ancora una volta, resto assolutamente umile sul fatto che queste tecniche possono funzionare per qualcuno e possono invece risultare meno efficaci per qualcun altro. Quindi io penso che la cosa migliore è l'essere aperti, curiosi e dirsi: proviamo. In generale sono strategie che portano a sentire un cambiamento fin dalla prima consultazione. Ciò mi permette di dire che si vede subito se è qualcosa che può essere utile per la persona, in questa situazione, oppure se è qualcosa che in questo momento risponde in maniera incompleta alla domanda del paziente.
Che così non si perde tempo, in un certo senso, si capisce subito
se
la strada è quella giusta o forse bisogna imboccarne un'altra.
Esatto.
Allora, un messaggio ci riporta un tema che abbiamo già trattato, ma forse lo sviluppiamo di nuovo. Mi piacerebbe provare l'ipnosi, ma ho paura della perdita di controllo. La perdita di controllo proprio mi spaventa. Dottoressa Ferrera, lei diceva che il paziente, la paziente non perde il controllo.
No, anzi, la mia idea è che abbia proprio tutto il controllo della situazione. Io non, ancora una volta, non mi permetterei mai di proporre una tecnica che implica un affidarsi, lei diceva prima giustamente, il chiudere gli occhi di fronte a uno sconosciuto, onestamente è qualcosa di abbastanza, denota la fiducia, ecco, perché uno che accetta di chiudere gli occhi di fronte a una persona che conosce da 5 minuti è perché ha deciso volontariamente di fidarsi, ma non andrei mai a proporre delle tecniche che implicano una fiducia così grande a qualcuno che di base ha paura di perdere il controllo. In realtà questo non è nient'altro che un filtro razionale particolarmente efficace, quindi in questo senso ci sono una miriade di altre possibilità di proporre delle strategie che passino, che siano utili anche in questo contesto.
Dottoressa Ferrera, se lei è d'accordo, andiamo avanti a rispondere a tutti i messaggi. Le chiedo di essere breve perché sono già le 13:52, no, nel senso che così riusciamo magari a rispondere a tutti. Forse non ce la facciamo, ma diciamo che, fin d'ora, che a chi non riusciamo a rispondere in trasmissione poi risponderemo privatamente. Ipnosi potrebbe aiutare a curare il male del nervo del trigemino venuto in seguito ad un fuoco di Sant'Antonio? Gli antidolorifici non funzionano più da 9 mesi. Ci scrive
Dani. Io direi che vale la pena provare, perché se la persona è particolarmente recettiva a queste tecniche e le usa bene e le sente utili, sì, può aiutare. Quindi direi vale la pena
provare.
Comunque provare. Sì.
L'ipnosi per i dolori articolari in menopausa.
Sì, ancora una volta, il dolore cronico è qualcosa a cui si possono applicare le tecniche di ipnosi. Sì.
Invece ci chiedono anoressia e ansia da esami.
Allora, direi per l'ansia da esami sì, è il mio campo, sicuramente entro in materia. Per quello che sono i disturbi del comportamento alimentare, devo dire non sono un'esperta. Non ne ho visti tanti nel mio lavoro, sicuramente si possono trovare tecniche interessanti, ma direi da affiancare a qualcosa di un po' più strutturato.
L'ipnosi può aiutare anche a elaborare traumi del passato?
Sì, era abbastanza succinta come risposta.
Sì, è forse Perfetto. L'ipnosi regressiva, di cui non entriamo in materia perché lei non la applica, non la pratica.
Allora, io utilizzo l'ipnosi regressiva inteso come ritornare al momento del trauma e riviverlo differentemente, quindi prenderne un distacco emozionale, lasciarlo andare in un certo senso. Quindi sì, tutti i traumi che uno ricorda in questa vita entro assolutamente in materia. Non entro in materia per eventuali traumi in eventuali vite precedenti, perché questa è più pertinente all'ipnosi spirituale, che non è il mio campo.
L'ipnosi aiuta con problemi di peso e alimentazione come un metodo per riorganizzare la mente?
Allora sì, come metodo per riorganizzare la mente sicuramente, bisogna poi ricordarsi che il peso è un problema complesso dove tanto fa comunque come si mangia e quello che si mangia, quindi poi strategie di struttura del pensiero sì, che poi vanno tradotte in pratica, e questa è la persona che lo fa.
Poi ci chiedono l'ipnosi per attacchi di panico alla guida.
Sì, questa è una delle indicazioni che vedo parecchio.
Ritorna al tema del sovrappeso, si vede che appunto questo è un link, un collegamento che si fa spesso. Ci chiedono ipnosi e training autogeno.
Allora, come dicevamo prima, tante tecniche che io uso con il respiro, le sensazioni del corpo, si rifà anche proprio al training autogeno.
Poi ci chiedono per la claustrofobia, sì, in effetti è l'uso che lei diceva all'inizio nell'ambito dell'ente ospedaliero cantonale, appunto.
Sì, in generale appunto le fobie in generale sono il partire proprio in scenari catastrofici assolutamente astratti. Oddio, per esempio una risonanza, oddio mi sembra di essere sepolto e se non riesco più a uscire e se non ho aria. Tutto questo sono dei pensieri catastrofici astratti, quindi bisognerebbe imparare proprio a riportare il pensiero sul qui e ora, perché finché si sente il respiro, si sente il contatto con la superficie su cui il corpo poggia, eccetera, il corpo controlla benissimo la situazione, se la sbriga benissimo per i fatti suoi. Si deve proprio imparare a controllare questo pensiero che scappa avanti per gli scenari catastrofici. Noi purtroppo siamo talmente ben sviluppati dal punto di vista neurologico, abbiamo un cervello talmente complesso che siamo in grado di immaginare talmente bene gli scenari catastrofici da attivare il nostro sistema di allerta che passa attraverso le ghiandole surrenali, ci butta in circolo un sacco di adrenalina, noradrenalina, e quindi noi attiviamo il nostro corpo proprio per la reazione combatto o fuggo. Ma in realtà la minaccia è immaginaria, quindi è uno spreco, se si vuole, di attivazione, ma che porta anche alla frustrazione di non poter fare niente, perché lo scenario è immaginario e questo peggiora la situazione.
Dottoressa Ferrera, io la ringrazio e magari ci ritroviamo alla consulenza per un'altra puntata dedicata all'ipnosi medica. Buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, buon pomeriggio.
Noi ci ritroviamo invece domani. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.